Bene, abbiamo appena ricordato attraverso il pane e il vino l'opera di Cristo e fa parte del nostro incontro, è una parte del nostro incontro e non so, tante volte così parlando con le persone che chiedono differenze tra i sacramenti che possono esserci in seno alla Chiesa Cattolica e no, e la Chiesa evangelica, e la domanda è: quanti sacramenti avete? Beh, potremmo dire, anche se la parola sacramento è da prendere con le molle, abbiamo due momenti o due ricordi o due comandamenti da parte del Signore. Uno è il battesimo, che si fa una volta sola nella vita e che indica l'ingresso del credente nel regno, nella Chiesa di Dio, e il secondo è appunto questa ricordo del pane e del vino, possiamo a tanti nomi, la messa del Signore, la tavola del Signore, che sta a indicare la comunione che abbiamo con Cristo e con tutto ciò che essa ne deriva. E come detto, se il battesimo viene fatto una volta sola, la Santa Cena invece fa parte dell'esperienza del cristiano. Non deve mancare, non può essere ignorata. E ovviamente noi la facciamo tutte le domeniche, non deve diventare un rituale formale. Deve essere qualcosa di molto importante nella vita del credente. E quest'oggi esamineremo una parte di Prima Corinzi, dei versetti dal 17 al 34, dove Paolo vuole indicare alla Chiesa di Corinto prima e oggi anche a noi, vuole che il desiderio si abbiano le idee più chiare su cosa significa questo momento. Per cui leggiamo questi versetti che fanno parte della predicazione, sono, come detto, in Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 17, dove leggiamo: «Nel darvi queste istruzioni, non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie a loro, e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò. Scusate. Allora dobbiamo fare un po' un contesto storico. Abbiamo letto dei passi che leggiamo spesso, non dico tutte le domeniche, ma con grande frequenza, appunto per ricordare questo momento. E sappiamo che la prima lettera di Corinzi analizza diverse problematiche nella Chiesa. Non sono problematiche di tipo teologico, la Chiesa non ha delle eresie da controbattere, delle correzioni per quello che riguarda ciò che dovevano credere, riguarda quasi esclusivamente problematiche di tipo comportamentale. C'erano dei disordini e uno di questi disordini si verifica proprio in occasione della tavola del Signore o Santa Cena. E per capire appunto ciò che stava succedendo, dobbiamo avere le idee molto chiare. La notte prima della sua morte, Gesù, quello che abbiamo letto in Matteo 26, riunì i suoi discepoli per consumare, vi ricordate per quale occasione ha fatto questa cena? Ricordare la Pasqua. La Pasqua era un pasto comunitario nel quale si doveva ricordare l'opera liberatrice da parte di Dio per la liberazione dall'Egitto. Noi sappiamo che questa liberazione è avvenuta attraverso le famose 10 piaghe, ultima delle quali era l'uccisione dei primogeniti, e l'unico modo con il quale i figli gli ebrei potevano proteggersi dall'angelo della morte era quello di uccidere un agnello, prendere il suo sangue, metterlo all'ingresso della propria abitazione, spargerlo sulla porta e poi consumare un pasto fatto di diverse portate. In pratica la celebrazione della Pasqua serviva a ricordare quest'opera di liberazione, ricordare che Dio è un Dio liberatore. Ma quella notte, prima della morte, Gesù, durante quella cena, prendendo il calice che abbiamo visto e spezzando il pane, ha compiuto una transizione fondamentale. Ha portato quel ricordo per quello che riguardava gli ebrei della liberazione dalla schiavitù a fondare un nuovo patto, un'alleanza, una nuova e più profonda liberazione. Gesù dice: questo è il calice del mio sangue, questo pane è il mio corpo, fate questo in memoria di me, un nuovo patto. Perciò il grande momento di liberazione della storia non è più l'Egitto, è questa liberazione, la liberazione dal peccato. Non è più il ricordo appunto dell'Egitto, diciamo della vittoria sul Faraone, ma la croce, il Calvario. Gesù ha trasformato la Pasqua nel ricordo di ciò che lui si accinge a fare tra poche, quella sera, tra poche ore. Quindi per il cristiano la Pasqua non ha più senso, perché il cristiano gode di una liberazione molto più significativa. E quindi la messa del Signore diventa il memoriale, il ricordo, la celebrazione di ciò che Cristo ha fatto e stabilito. Come detto, un nuovo patto, ne parlano tre Vangeli, Giovanni 13 ne allude, e lo troviamo anche contenuto di nuovo ricitato in Prima Corinzi 11. Ora, questo ricordo è stato fatto fin dall'inizio della Chiesa primitiva. Cristo desidera che nella Chiesa questo ricordo sia il punto focale fondamentale di ogni cosa. E istituendo questa cena dà è un modo per ricordare perché siamo qua oggi noi, per quale motivo. Non siamo qua perché non sapevamo cosa fare questa mattina, siamo venuti qua perché siamo figli di questa opera di Cristo. Studiando un po' la storia, in Atti capitolo 2, versetto 42, dice che ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Più volte abbiamo ricordato queste quattro attività della Chiesa primitiva, dove dice che ogni giorno facevano queste cose qua. Insegnamento, rompere il pane, una comunione fraterna e una preghiera, o le preghiere. E a quei tempi era comune che la vera comunione, sapete dove si stabiliva? A tavola. La tavola è il momento nel quale, e forse anche oggi, si crea una vera e propria intimità. Infatti, questo riunirsi, questo mangiare insieme, sapete come si chiama? Agape, che significa il pasto dell'amore, il pasto della comunione. E pensate, quando Pietro predicò a Pentecoste, molti ebrei erano in pellegrinaggio a Gerusalemme, ci viene dato un lungo elenco, dalla Siria, dalla Cappadocia, eccetera, eccetera, e queste persone si convertono e molti di questi non fanno ritorno a casa, rimangono nella comunità di Gerusalemme ed entrano e stabiliscono una tale comunione che entrano non solo nella Chiesa, ma nella vita dei credenti di quella Chiesa. Entrano nelle famiglie, entrano, stabiliscono nuovi e più profondi legami. E pensate se a un pellegrino che ha lasciato, non è come adesso che uno si può portare la tessera a bancomat e collegato a un conto corrente, ovviamente il suo viaggio doveva durare un certo periodo di tempo per fare il ritorno e quindi ha abbandonato non solo la casa ma tutte le sue attività e quindi si trovava non solo ad aver bisogno, diciamo, di soldi ma anche di un tetto, di altre, di tutte le necessità che fanno parte della vita. E queste necessità dove vengono soddisfatte? Nella comunione con i fratelli o con la Chiesa di Gerusalemme. Inoltre, in quel periodo c'erano anche altre problematiche. C'erano diverse classi sociali, la più grande e la più evidente di tutti, c'erano coloro che erano liberi da coloro che erano schiavi, e socialmente queste due classi non correva un buon sangue, ovviamente, perché sovente, quasi spesso, i padroni abusavano degli schiavi. Eppure entrano tutte queste persone nella loro differenza di nazionalità, nei loro bisogni, eccetera, eccetera, stabiliscono una vera comunione fraterna, una sorta di famiglia allargata. Non hanno un legame di sangue, ma hanno un legame che è quello della croce. Questo fenomeno di ricorrenza di tutti i giorni, perciò tutti i giorni questi si trovavano, mangiavano insieme per soddisfare sia anche i bisogni materiali e poi avevano il momento della celebrazione spirituale, il ricordo del perché erano insieme. Questo fenomeno cambiò con l'andare del tempo. In Atti 27, ci viene in capitolo 20, versetto 7, dice che il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, eccetera, eccetera. Questa pratica passa dall'essere quotidiana a una pratica settimanale. Ovviamente e qui non siamo più a Gerusalemme. Anche qua però ci sono gli stessi fondamenti. Sempre in Atti capitolo 20, versetto 11, dice che poi risalì, spezzò il pane e prese cibo e dopo aver ragionato lungamente, sino all'alba partì. Qualcuno a volte si lamenta, Davide sei troppo lungo nei sermoni, Paolo era molto più lungo. Paolo, dopo aver mangiato, dice che si è dilungato fino all'alba, quindi molte ore ha parlato e sappiamo che in quell'occasione cosa è successo? Qualcuno si è addormentato ed è caduto dalla finestra. Quindi addormentarsi durante l'insegnamento è una cosa molto pericolosa. Scherzo, ma può essere comunque un monito. E quindi l'implicazione anche qua, sebbene diventi fosse una volta alla settimana, troviamo lo stesso principio. Bisogni comunitari che vengono soddisfatti, un pasto comune, e durante questo pasto c'era il momento più spirituale, che era il ricordo della croce. Sempre, storicamente, abbiamo, questo è il contesto, ci ritroviamo, mangiamo insieme, condividiamo le nostre vite spirituali e ricordiamo perché mangiamo anche insieme, in un certo modo. E questo, perché hanno stabilito questo modello? Ci sono diverse ragioni, ma innanzitutto perché Cristo stesso, in un certo modo, ne ha dato il modello. Cristo stesso ha fondato questo patto, quando? Durante una cena. E quindi la Chiesa primitiva ha detto, forse questo è il modello che dobbiamo seguire. E oltremodo questo modello era un modello praticamente per il mondo di allora universalmente accettato, perché lo facevano anche gli ebrei. Ebrei non solo mangiavano insieme durante la Pasqua, ma anche in occasione dell'andare al Tempio, dove poi consumavano qualcosa insieme. E il mondo pagano cosa faceva? La stessa cosa, l'abbiamo appena studiato. La carne sacrificati agli idoli. Andavano nei loro tempi pagani e cosa facevano? Mangiavano. Mangiavano e poi ovviamente in onore di quel Dio che volevano adorare. Quindi un modello accettato da tutti. Però è bene ribadire una cosa. Nella scrittura non abbiamo nessuna indicazione di quando farlo o di come farlo. Lo dobbiamo fare tutti i giorni? Lo dobbiamo fare una volta alla settimana? Ci sono chiese che lo fanno una volta al mese, alcune addirittura una volta all'anno. Non abbiamo questa indicazione. Gesù dice semplicemente, fate questo in memoria di me, di farlo. Quindi il punto fondamentale è obbedire a quel comandamento. Sul come farlo, poi ognuno prenderà le proprie decisioni. E a Corinto succedeva questa cosa qua. Avevano un pasto in comune che avveniva prima della celebrazione spirituale della tavola del Signore. Ma Corinto, non so se vi siete già accorti nella lettura, quando si arrivava al momento del pane e del vino, quella riunione era un disastro. C'era gente ubriaca. Era in quelle riunioni manifestavano il più profondo egoismo. E allora la domanda che Paolo pone dice, ma che significato spirituale state avendo in quel momento? Che senso ha celebrare la tavola del Signore in quelle condizioni? Paolo dice, è meglio che te ne stai a casa. Avete le vostre case per fare questo. Non fate questa cosa quando siete insieme. E quindi, in un certo modo, quella celebrazione diventava non un momento spirituale, era un momento di affronto a Dio, di scarsa considerazione di Dio, una bestemmia a Dio. E la situazione era talmente grave che Dio decide di far piazza pulita in quella chiesa e ci va giù con le maniere molto forti che vedremo. Quindi siamo passati nel giro di solo 20 anni, dal punto di vista storico, ad avere la Chiesa con una forte comunione, con una forte implicazione spirituale, a un disastro totale. C'era una ritualità, si rispettava l'ordine da parte di Cristo di prendere il pane e il vino, ma i loro cuori erano lontani. E a Corinto, come ovviamente succedeva anche a Gerusalemme, chi portava da mangiare? Ovviamente chi aveva le possibilità, i ricchi. E cosa facevano questi ricchi? Portavano da mangiare e se lo mangiavano loro per prima. Mangiavano prima che i poveri arrivassero, e quando i poveri arrivavano, non c'è più niente, ragazzi. Però adesso, sapete, tiriamo fuori il pane e il vino e facciamo un bel momento spirituale. Egoismo. Ognuno pensava alla propria pancia. I ricchi non condividevano con i poveri, si affrettavano a soddisfare le loro voglie, e questo cosa poteva generare? Divisione. I ricchi non avevano considerazione dei poveri, e pensate ai poveri, cosa potevano pensare dei ricchi? Ma caspita, voi non ci amate. E avranno provato, non lo sappiamo, risentimento. Avete tanto e ancora ci fate, voi che vi dite, vi professate fratelli, ci fate rimanere in questa occasione con la fame. E quindi Paolo scrive questa sezione per renderli consapevoli. Ecco perché avere consapevolezza. Dovevano essere consapevoli di cosa stavano facendo, di che cosa stava succedendo, non tanto nella Chiesa, ma nel cuore di ognuno. Sapete cosa significa essere consapevoli o avere consapevolezza? Significa essere coscienti, informato. Perché a volte non si ha consapevolezza. Sai, io faccio una cosa, ma non sono consapevole di quello che ho fatto. Esempio anche biblico, quando Davide ha peccato con Bezzabea, presumo non abbia avuto quella profonda consapevolezza che ha realizzato solo quando? Quando Nathan si fa davanti e glielo dice. Lì ha capito esattamente che cosa aveva compiuto. E avere consapevolezza significa essere in grado di identificare in modo chiaro e onesto ciò che si verifica. Io apro gli occhi e vedo la realtà delle cose. Spesso la realtà è mascherata da una bella copertina, no? Da una bella apparenza. Caso più eclatante, il Signore Gesù nei confronti dei farisei dice: voi siete belli di fuori, ma dentro siete un mucchio di morte. E quindi Paolo dice, vuole che siano consapevoli, e lo fa attraverso tre passaggi o tre consapevolezze: la consapevolezza della realtà, la consapevolezza della verità e la consapevolezza di come dovevano rispondere a tutto ciò. Vediamo la consapevolezza della realtà. Paolo dice al versetto 17: nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio, ma per il peggio. Mamma mia, che critica. Si radunavano. In un certo modo, questa chiesa ha una forma giusta, corretta. Non è che non si radunavano, che c'era gente che non andava, però Paolo dice non è per il meglio, ma è per il peggio. A Gerusalemme, in Atti 2,42, quel raduno era per il meglio, perché c'erano tutti gli ingredienti fondamentali e i cuori dei partecipanti, dice, erano di un unico cuore. A Corinto invece per il peggio. Si ritrovavano tra persone che si dicevano fratelli, ma la realtà fondamentale era non c'è unione. Ci sono differenze. Ci sono ancora forme di abuso su differenze, vabbè, sociali di allora. E in un certo modo quella riunione, in quel disordine, creava ulteriore disaccordo. Più volte questa chiesa viene richiamata da Paolo, per quale motivo? Non c'è unione. Non c'è unione. Sono tanti piccoli gruppi dove ognuno porta avanti le proprie idee. E Paolo dice, beh, se vi riunite per questo, come ho detto, state a casa. Che è il contrario di quello che noi troviamo in Ebrei 10, quando dice, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma se voi leggete Ebrei capitolo 10, versetto 25, non dice solo di non abbandonare la comune adunanza, ma quella comune adunanza ha uno scopo. Al versetto 25 dice per esortarci a vicenda. E al versetto 24 dice facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Ecco il motivo per cui bisogna riunirsi. E se non c'è questo motivo, allora forse ci stiamo riunendo per il peggio e non per il meglio. A Corinto queste riunioni di chiesa diventavano per il peggio. Che grave giudizio esprime Paolo. E perché era un momento tutt'altro che spirituale. Vi avevano unito la cena del Signore a quel banchetto, ma era un banchetto solo del piacere e solo per alcuni, non per tutti. Quindi un rimprovero generale. E Paolo dice, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi e in parte lo credo. Sfido io che ci siano divisioni. Se abuso di un fratello, se non ho rispetto del fratello, che cosa mi aspetto da quel fratello? Io erigo un muro e lui lo farà altrettanto nei miei confronti. È la cosa sbagliata, ma la nostra carne ci spinge a fare questo. E come detto, già c'erano delle differenze. Nel capitolo 1 dice, io sono di Paolo, io sono di Apollo, c'erano già dei partiti, per cui se ci sono dei partiti, non corre buon sangue e una perfetta comunione. Ed è interessante che questi partiti di Paolo, di Apollo e di Cristo, su cosa vertevano? Cioè Paolo, Apollo e Cristo erano in contraddizione da un punto di vista teologico? No, probabilmente si basava sulla personalità di Paolo, di Apollo e quant'altro, dove uno dice ma a me piace di più uno così, ma fondamentalmente sulla verità non erano divisi. Quindi risultato di tutte queste differenze, metteteci tutte le problematiche che abbiamo studiato in Corinti, l'adulterio, il fatto che qualcuno permetteva a gente della Chiesa di vivere una relazione sbagliata, le carni, la libertà, il velo non velo, io faccio quello che voglio perché sono libero. Tutto questo crea una Chiesa fortemente disunita. fortemente disunita. E questa disunità diventa plateale, evidente, manifesta nel momento in cui doveva cessare. Perché nel ricordo alla croce qualcuno era già ubriaco e aveva poco prima calpestato non solo i fratelli, ma Cristo stesso, che invita all'unione dove Cristo stesso è morto per il povero. Qual è la causa di questa divisione? Paolo lo rende evidente, l'abbiamo anche studiato, ed è evidente in 1 Corinzi capitolo 3, dove dice: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali». Erano carnali. Sapete cosa significa essere carnali? Carnali significa che uno agisce per carattere, intelligenza, esperienza personale, filosofia del mondo. Spirituale, uno che fa invece ragiona secondo la parola di Dio. E infatti in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 3 dice: infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Beh, la natura umana porta divisione. Non c'è mai unità, o no? Quindi dice Paolo, dice: siete, questo è il problema, la disunione. E al versetto 19 fa una frase strana qua Paolo, dice: infatti è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Come è una definizione, è interessante quello che scrive, che ci siano, è necessario che ci siano tra di voi delle divisioni. Ma come? Paolo prima mi dice che non ci devono essere e poi mi dice che è necessario. Per quale motivo? È come se stesse dicendo: devono esserci delle contese, dei partiti, dei problemi nella Chiesa. Perché definisce che è necessario? Ed è interessante che la parola necessario, dal punto di vista biblico, indica sempre che qualcosa deve avvenire per volontà di Dio. La cosa più lampante del necessario è Gesù. Bisogna che io vada a Gerusalemme e che muoia, eccetera, eccetera, eccetera. E qui abbiamo la stessa cosa. Perché? Per quale motivo? Perché Paolo sta dicendo che attraverso quel problema comunque si evidenzia, o la Chiesa prende coscienza di coloro che sono approvati e che devono essere riconosciuti in mezzo a voi. Quindi non sono tutti dei cani sciolti che seminano disordine, ma qualcuno cerca, in un certo modo si dà da fare per rimettere e per tenere questi cocci tutti insieme. Perché nella difficoltà, questo è un principio universale, nel disordine, nella prova, si vede come il tuo cuore reagisce. Da cosa si farà guidare il tuo cuore nella difficoltà? Dalla parola di Dio, e allora sarai approvato. Dalla tua carne, e allora sarà disapprovato. E pensateci, in tutte le questioni di scontro tra persone, quante volte i problemi hanno disapprovato le persone? Ah, io non voglio far pace, giro i tacchi e me ne vado. Ti stai già disapprovando da solo di fronte alla Chiesa. Se Dio ti chiama all'unità, i passi da fare sono altri. E Paolo dice: è necessario che ci siano tra di voi. E in un certo modo è come per dire: ok, tutte queste problematiche, sapete cosa servono? Tirare fuori l'oro dal fuoco purificatore. Qualcuno emerge e altri sono un problema e vanno trattati e vanno in un certo modo recuperati e guadagnati, o se no disciplinati, come abbiamo avuto modo di studiare. Anche Giovanni parla di coloro che sono disapprovati. In prima Giovanni capitolo 2 versetto 19 dice che sono usciti in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto. In un certo modo, tutto questo problema che può creare, che crea sicuramente disagio, scandalo, e questa, in un certo modo Dio purifica anche attraverso la Chiesa, attraverso tutte queste cose. Fa piazza pulita. E ovviamente che nessuno oggi prenda spunto da questa cosa dicendo, beh sai, io adesso mi metto io a creare problemi, così vediamo chi sono gli approvati a predazzo. Perché Gesù dice, guai al mondo a causa degli scandali, anche qua, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Lasciamo che le cose vadano avanti da sé, senza creare noi queste problematiche. Ora, a Corinto la situazione di tutte queste, di questo calderone, di questo miscela, che non si è, non è una miscela, la miscela è quando due o più componenti si fondono alla perfezione, e qua abbiamo un gruppo che non è unito, che non è amalgamato. E Paolo dice, quando poi vi riunite, quello che fate non è mangiare la cena del Signore. Sì, la mangiate, ma non ha alcun valore spirituale. Ed è evidente, o no? È evidente che non sia. Si riunivano con l'intenzione di mostrare una spiritualità che non esiste, quindi avevano un rito esteriore, forse potremmo dirgli i farisei, secondo un gergo moderno, 2.0. Dai, abbiamo una bella apparenza religiosa, facciamo quello che il Signore ci ha comandato, se poi i nostri cuori e la realtà dei fatti è diversa, non ha importanza. Abbiamo salvato la faccia, abbiamo salvato l'onore agli occhi del mondo. E Paolo dice, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, mentre uno ha fame e l'altro è ubriaco. Wow! Il ricco che si mangia tutto, me lo tengo per me, non condivido con nessuno, non ha importanza se lui tutta la settimana, pensate un povero o uno schiavo, magari era l'occasione, l'unica occasione nella settimana per mangiare qualcosa, e qualcuno dice a me non interessa se tu non mangi. Ma sono fratelli questi? Si può dire, prendiamo adesso il pane e il vino insieme? Paolo dice, non ha senso, non fatelo. Siate consapevoli che se succede questo, cosa c'è? Egoismo. Ognuno pensa a sé. Non c'è un'unità. Non tenevano in considerazione il debole, il povero, il bisognoso, non tenevano in considerazione le benedizioni che Dio ha dato ad alcuni, e che se Dio ti ricolma di alcune benedizioni non è per te stesso, ma perché tu sia, allevi la sofferenza di qualcun altro. Quindi una situazione fuori controllo, e fondamentalmente, ne parlerà più tardi Paolo, potremmo dire mancanza di amore. Questo è il punto. Mancanza di rispetto. Poteva essere un'opportunità per rendere migliore la vita di qualcuno, in un certo modo, e invece diventa quell'incontro ancora un calcare la mano sulle problematiche, un gettare benzina sul fuoco. E quindi Paolo sta dicendo, avete consapevolezza di che cosa state facendo? È come se stesse dicendo, fermi tutti, guardatevi, guardate questa situazione, ognuno ha le proprie responsabilità e poi decidete. State a casa se non volete se non avete in un certo modo desiderio di fare le cose come Dio vuole. Perché l'abbiamo studiato in Prima Corinzi capitolo 10, versetto 16, dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con Cristo? Ah, io ho comunione con Cristo, ma odio il fratello. C'è qualcosa che non funziona. Che ci sia da lavorare, quella è la strada, ma se uno permane quella situazione, c'è un problema molto più grosso. Tu non hai comunione con Cristo. Il pane che noi rompiamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Ah, sai, io amo Cristo, ma odio la Chiesa. Non li posso sopportare. Ma Cristo è morto per loro. E capisco, a volte, Paolo diceva, abbiate pazienza. A volte sono difficili da sopportare, sì. Devi avere pazienza. Devi avere grazia. Devi, a volte, essere duro. E Paolo dice: non avete forse le vostre case per mangiare o bene o bere, o disprezzate voi la Chiesa di Dio? Ecco, disprezzate la Chiesa e umiliate quelli che non hanno nulla. Che vi dirò? Devo lodarvi? Domanda retorica. No. No. Non vi lodo. Infatti dice: in questo non vi lodo, gliela dà lui la risposta. La casa tua è il luogo dove tu puoi soddisfare te stesso, la Chiesa no. E in un certo modo Paolo è come se stesse dicendo: ma perché sei qua? Stai a casa, se lo scopo della tua vita è soddisfare il tuo ventre, mangiatela a casa, nessuno ti ha chiesto di portare quello che hai di più, o no? Questa situazione è un grave affronto. Paolo dice: un affronto a Dio e un affronto alla Chiesa. E Paolo scrive affinché i Corinti siano consapevoli di questa realtà. È come se stesse allargando le palpebre dei loro occhi. Non la vuoi vedere? Adesso te le allargo io e guarda. E poi decidi che cosa vuoi fare. L'egoismo, la mancanza d'amore, stava distruggendo di più che l'unità. Distrugge la testimonianza. E quindi questo disinteresse per il prossimo era un calpestare Cristo. Gesù è morto anche per lui. Gesù è morto anche per il fratello disordinato, difficile da gestire, tutto quello che volete. E Paolo dice: non vi lodo. La Chiesa è un luogo dove tutte queste differenze, qualsiasi siano materiali o spirituali, dovrebbero finire, essere colmate, trovare un punto di soddisfazione. Un'oasi, quello che succede nel mondo. La Chiesa è un'oasi in un deserto. E ovviamente nello specifico loro non mettevano in pratica neanche quello che dice in Galati 2, dice: ricordatevi dei poveri. E noi, grazie a Dio, non abbiamo questo tipo di problematica, ma ricordiamoci dei poveri anche spiritualmente. Abbiamo dei bisognosi. E quindi Paolo sta dicendo ai Corinti: io voglio che voi siete consapevoli della realtà che state vivendo. Consapevoli. Voi fate la più alta manifestazione di spiritualità nei confronti di Cristo quando quella stessa manifestazione è nulla. Gesù in Giovanni 13,35 dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore. Ma tu puoi avere amore se pensi a te stesso e non hai pensiero di chi non ha quello che hai tu. E la domanda è, potrebbe essere la realtà della Chiesa oggi? E sicuramente, per quello che riguarda la mia esperienza, oggi noi non ci ubriachiamo più. Non abbiamo quella forma di disordine che avveniva a Corinto. Però forse siamo ancora egoisti. Ognuno pensa a se stesso. Ognuno non condivide ciò che ha e non si preoccupa di chi non ha. Spesso pensiamo a noi stessi e trascuriamo i fratelli. Coloro che hanno bisogno di essere curati vengono curati. E forse la domanda che mi sono posto, anche noi celebriamo una comunione con Cristo che non esiste? E poi Paolo dice, consapevoli della verità. E dice, poiché dal versetto 23 ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete di me, in memoria, ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Paolo sta dicendo, non sono parole mie di questo momento. Quello che è stato istituito, cos'è? Parola di Cristo. E ripete, è una delle poche citazioni nel Nuovo Testamento, delle parole letterali di Cristo. È come se gli stesse dicendo ai Corinti, beh, non volete sentire il pensiero mio di Paolo, perché tanto un po' sulle scatole vi sto? E allora questa è la parola di Cristo. Lui l'ha stabilita. Non sono io. Non è Davide oggi nel 2025, è parola di Cristo. È un suo comandamento. Per cui se hai questo problema in questo momento è con lui, non con me. E questo è, pensate, noi abbiamo celebrato il memoriale della nostra salvezza. Dio si è fatto uomo, l'ira che doveva cadere su di me è caduta su di lui, lo riconosco come, dovrei riconoscerlo come Signore e Salvatore, un momento di adorazione, ma il punto è, ma veramente io adoro in quel momento Cristo? Perché sì, io in quel momento ricordo quello che la totalità della mia persona, di tutta la mia settimana, non di un minuto o quanto dura la cena del Signore. Quindi questo momento è un momento di esperienza sacra. Noi, non so voi, ma quante volte ho sottovalutato questo momento? Sì, dai, lo faccio perché lo devo, fa parte della ritualità. No. Abbiamo appena parlato giovedì, se Cristo fosse qua. No? Ah, se Cristo fosse qua io prenderei diverso. E se Cristo fosse qua, prenderesti il pane e il vino? Wow. Lui mi vede. Ah, io posso ingannare tutti voi? Ma lui sa che cosa sono. Lui è molto più consapevole di me stesso. Ed è interessante che Paolo fa un'aggiunta da un particolare. Non so se ci avete fatto caso, a me ha colpito molto. Che Paolo dice al versetto 23, nella notte in cui fu tradito. Beh, perché non ha detto nella celebrazione della Pasqua, nel giovedì sera, o dato un altro particolare, e ci tiene che quel momento Cristo l'ha istituito nel momento stesso in cui si compiva il suo tradimento. E penso che sia, come dire, per esaltare, questa è la vera perla in mezzo ai porci. Pensate alla croce. nella croce mentre Cristo moriva, che era il più grande messaggio d'amore, tutto intorno cosa c'è? Sdegno, derisione, compatimento, il massimo della bassezza umana. E Paolo sta dicendo, beh, in quel momento, mentre lui era tradito, ha stabilito un patto e un'alleanza, ma Cristo non sapeva che non solo Giuda l'avrebbe tradito, ma che fine avrebbero fatto gli altri 11. Pietro, che dice che era pronto a morire per lui, che cosa ha fatto quella sera stessa? Eppure ha istituito un'alleanza. E grazie a Dio che l'alleanza vige sulla sua fedeltà. Perché se l'alleanza fosse sul rispetto da ambedue le parti, io, non so voi, non sarei salvato. E allora questo passo mi dice, e quante volte partecipo a questa alleanza ma ho tradito il Signore? Tradire il Signore. Pensate che sia una cosa da poco? Quindi non è una tradizione, un momento, non è da dire, beh, tiriamo avanti fino a mezzogiorno, 10 minuti li facciamo con questa cosa. Paolo sta dicendo, avete convinzione, consapevolezza, che questa fa parte di una verità di Dio, di Cristo, sono le sue parole. Potremmo dire che lo stesso capita anche a noi oggi, forse non in maniera così disordinata e evidente, ma la realtà, sotto sotto, potrebbe essere la stessa che c'era a Corinto. Succede che quante volte succede che noi la verità la prendiamo alla leggera? Sì, dai, il Signore è clemente, buono. Vogliamo smussare gli spigoli che non ci piacciono della Scrittura. Ma non siamo noi a determinare che cosa è giusto e sbagliato nella parola, è lei che la determina. Non ha importanza il nostro pensiero. E infine Paolo dice la consapevolezza di come agire. Ok, questa è la realtà. Questa è la realtà anche della verità. E adesso cosa dovevano fare? Paolo dice, perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. A Corinto celebravano sì il memoriale, ma in maniera che Paolo la definisce è indegno. Non è degno di Dio. Non. E dice, voi siete colpevoli. Cioè essere ritenuti colpevoli in un momento dove tu pensi di essere spirituale. Pensate che paradosso può succedere. Avevano un rito che non aveva nulla di ciò che rappresentava, la giusta formalità, ma non c'è comunione. Non c'è comunione. E il punto è, i Corinti erano consapevoli di tutto ciò? E come detto, capita spesso quando agiamo con leggerezza piuttosto che seriamente verso Dio, quando noi persistiamo in un peccato che non vogliamo confessare, del quale non ci pentiamo, quando abbiamo amarezza nei confronti di qualcuno, di un fratello, e vogliamo che quella differenza permanga nella vita, e in questa situazione che noi possiamo mangiare indegnamente il pane e il vino. Paolo li definisce che erano colpevoli. Colpevoli di aver celebrato una comunione con Cristo che in realtà non c'è. Colpevoli del corpo e del sangue del Signore. Quindi non sei solo un traditore, sei colpevole in un certo modo. Non colpevole di andare all'inferno, sia ben chiaro. Però Dio non lascerà questa cosa impunita. È un po' come, avete presente, ultimamente si vedono delle marce della pace, no? E vengono prese, o anche in passato, delle bandiere vengono calpestate. E non viene solo calpestata la bandiera, un oggetto. Viene calpestato tutto ciò che rappresenta. È come dire, quella è roba da essere degna di essere calpestata. E in un certo modo forse anche noi calpestiamo la cena del Signore. Perché il modo in cui ci avviciniamo alla tavola è il modo in cui noi trattiamo Cristo. Con leggerezza o con profondità? Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Paolo sta dicendo, esaminati, non vengo io a esaminarti, pensaci tu. Mettiti di fronte alla verità e alla tua realtà e poi dopo prova a vedere se ti avvicini ancora. Non essere negligente, superficiale, indifferente, non ignorare ciò che vedi di te stesso. E spesso ammettiamo anche con sincerità, tante volte nei nostri incontri, diciamo sì, abbiamo delle problematiche, che non siamo ciò che dovremmo essere, ma il punto è che cosa facciamo veramente per risolvere quel tipo di problema? Perché solo dire, sì, dai, io so che non sono quello che dovrei essere, ok, però che fai? Pensiamo forse che i problemi spirituali si possano risolvere così, da soli? Pensiamo che pregando Dio, toglimi questo e Lui lo farà? Non succederà. Forse non sappiamo a volte come risolvere quel problema. Sì, io sono così, però che fare? Ma il punto è, hai mai chiesto aiuto? O dove vai per risolvere questa cosa? E se non l'hai fatto, perché non lo fai? E se il tuo esame rivela delle problematiche e ti accosti ai simboli, Paolo sta dicendo che stai mangiando indegnamente, che non discerni il corpo del Signore e perciò, dice, attiri un castigo. Sapete cosa succedeva a Corinto? Paolo dice, per questo motivo, molti fra voi, infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora non chiedetemi, perché me lo sono chiesto molte volte nello studio, con quale consapevolezza Paolo è arrivato a questa considerazione? Come ha fatto a collegare malattia e morte alla cena del Signore? Io posso dire, io oggi mi ammalo, domani forse muoio, e alla luce di questo passo dico, è collegato alla mia indegnità di questo momento che abbiamo vissuto? Perché Paolo dice, è per questo motivo. E se ce l'abbiamo noi oggi scritto, vuol dire che è ispirato da Dio. Non era un medico e quindi non è che abbiamo questa malattia è causata dal peccato. Scientificamente non esiste. Eppure, Paolo dice per questo motivo. Addirittura morivano e dice parecchi muoiono. Beh, no, no, non sistemate le cose tra di voi e il Signore cosa fa? Via. Non sappiamo appunto quali, che mali fecero, perché Dio li ha uccisi. Beh, li ha uccisi perché erano indegni di fronte al pane e al vino. Abbiamo un precedente biblico a questo. Anania e Safira. In che occasione loro sono morti? Sì, durante il dare. E se vogliamo abbiamo lo stesso principio. Non hanno dato tutto quello che loro dicevano o volevano far vedere. erano indegni, forse anche durante un pasto, forse anche lì durante la condivisione del pane e del vino, non lo so, è una mia supposizione, però muoiono. E potremmo escludere che oggi il Signore non agisca più così nel 2025? È una cosa arcaica, sai, a quel tempo erano più ignoranti e Dio usava le maniere forti, ma è cambiato nel 2025, il Signore è molto più clemente, sorvola su tutto, fate quello che vi pare. Però c'è un rimedio, ed è il versetto 31. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. È come dire, Paolo sta dicendo ai Corinti, guarda, fate le cose con serietà, questa è la strada. Se ne esaminassimo noi stessi, non attirate più questo tipo di giudizio. I Corinti venivano castigati perché rifiutavano di esaminare se stessi. E Paolo dice, quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. E forse qualcuno poteva pensare, beh, il Signore a me non mi toccherà. Ah, sai, ha toccato Tizio, Caio, io ce la sopravviverò. Ma il punto qua che noi troviamo, che quello che il Signore stava facendo non era un castigo, era una correzione. Dice, quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Beh, forse il Signore dice, beh, nella morte correggo gli altri che rimangono in vita e forse nella malattia cerco di correggere chi è malato, e non lo sappiamo e non so come possa funzionare questa cosa, ma in sostanza mi dice questa verità, che o ti esamini e da ciò che ne deriverà una crescita spirituale, una soluzione al problema, o se no, in un certo modo, sarà il Signore a farsene carico. E spetta a ognuno di noi decidere quale strada vuole prendere, perché il Signore non permette andare avanti in questo modo. Dunque, fratelli miei, versetto 33, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Non siate egoisti. Fermate questa cosa. Deve cambiare questo modo di essere. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio? Pensateci. Ma io oggi mi sono riunito per attirare un giudizio contro di me? No. Ma forse se ho consapevolezza del passo potrei averlo fatto. Forse essere in chiesa è il posto più pericoloso che possa esistere. Perché Dio guarda la mia intenzione, non guarda la mia formalità. Perché dal punto di vista formale, tutto sommato a Corinto, va bene, c'erano dei disordini evidenti, ma c'era la ritualità. In sostanza, che valore ha celebrare una comunione con Cristo e la Chiesa se questa comunione è malata e inesistente? Forse è meglio stare a casa, come dice Paolo, e tutto questo per dire semplicemente che Dio invece è molto serio. Lo è in ogni ambito della nostra adorazione pubblica e privata. E cosa significa questo? Che è un grande privilegio avvicinarsi alla tavola del Signore. È un grande privilegio perché celebriamo la nostra eternità, il dono dell'eternità. Però al tempo stesso è meglio stare attenti a come ci si rapporta con Cristo prima e poi con la sua Chiesa. Paolo dice, scrive in Prima Tessalonicesi 4:9, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Questo è il risultato finale. A Tessalonica funzionavano le cose. Imparare da Dio ad amarci gli uni gli altri. Dobbiamo imparare da Dio. Io per natura so amare me stesso, ma non so amare il prossimo e devo imparare da Dio. Il richiamo di Paolo alla consapevolezza è un richiamo anche per noi oggi. Avere consapevolezza, come avevo detto, avevo dato questa definizione, significa essere in grado di identificare in modo chiaro e onesto ciò che si verifica in noi. Quale consapevolezza ho della mia realtà cristiana? Quale consapevolezza ho della verità a cui dico di credere? Quale consapevolezza dovrei avere sulla risposta che devo dare a tutto ciò che vedo? Possa il Signore fare luce nelle nostre vite per la sua gloria. Preghiamo. Signore, oggi abbiamo visto un passo molto serio e dove ogni cuore, non solo quello della Chiesa di Corinto, è chiamato a vedere la sua realtà. Chi siamo? Perché siamo qui? Cos'è la tua verità per noi? Come la trattiamo? E Signore, tutto ciò è, lo manifestiamo e lo rendiamo, o lo dovremmo rendere pubblico nel momento del pane, del vino. E Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che l'ho preso con leggerezza, per formalità, e dove ho espresso una comunione con te e con la Chiesa che non c'era. E Signore, questo passo oggi per noi è un monito a far luce su chi siamo. Che cosa vogliamo essere? Una Chiesa disordinata come quella di Corinto, che trascura il prossimo, che trascura la verità? O esaminare noi stessi e incominciare a rimettere a posto le cose? Possa tu lavorare in ognuno di noi, che il tuo Santo Spirito possa guidarci in questa settimana, dove, Signore, siamo anche chiamati a ripensare quanto abbiamo detto questa mattina o quanto ho detto questa mattina, per fare in modo, Signore, che il nostro cammino possa essere un cammino di veri discepoli. Grazie, Signore, per tutto ciò. In Cristo Gesù. Amen.